Insieme al dottor Battistini del comune di Cesena la prendiamo come best practice, quindi sarà cura, diciamo, della dottoressa May e dell'organizzazione metterla a disposizione di tutti gli iscritti come best practice di chi vorrà. Passo senza ulteriore indugio la parola al professor Merloni come componente del consiglio dell'ANAC. Grazie.
Grazie. La prima cosa, una grande soddisfazione, perché le ultime illustrazioni dell'esperienza dell'Unione del Savio intorno al Comune di Cesena è per me, che tra l'altro ho un bel pezzo di sangue romagnolo, una grandissima soddisfazione, ma soprattutto come componente dell'ANAC è vedere che il lavoro che fai dà qualche frutto. Lo ricordava il rappresentante dell'ANCI. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha accolto, e lo ricordava benissimo anche il consigliere Glignanschi, ha accolto soprattutto, ha lavorato sull'aspetto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione. E a questo fine ha lavorato e continua a lavorare per evitare il più possibile che queste misure vengano concepite dalle pubbliche amministrazioni come mero adempimento burocratico. La prevenzione della corruzione è un'occasione, ce ne sono state tante di occasioni nella vita delle pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla legge 241 che imponeva a tutte le amministrazioni di fare la rilevazione dei propri procedimenti amministrativi. Poi ci siamo accorti che vari appuntamenti sono seguiti, la dirigenza, gli obiettivi per la dirigenza, la performance di Brunetta, eccetera. In realtà molti di questi obiettivi, pur previsti, sono stati mancati. Oggi l'occasione non di ricentrare tutto sulla prevenzione della corruzione, però non c'è dubbio che, cogliendo l'elemento organizzativo del piano anticorruzione, e cioè l'elemento organizzativo delle misure oggettive di prevenzione, noi si può dare un contributo rilevante al cambiamento organizzativo delle amministrazioni. E questo è la scommessa. Io parlo di scommessa perché, come voi sapete, la legge 190, quando ha dovuto inventare un modello di prevenzione della corruzione, si è adeguata al modello 231 delle imprese, e cioè ha pensato che anche nelle pubbliche amministrazioni occorresse ragionare organizzativamente su quali sono i rischi a cui si è esposti e quali sono le misure organizzative da fare. Naturalmente una scommessa, perché anche nella 231 c'è chi dice che non è stata poi così di successo, anche se il modello è molto imitato all'estero. Non è che la gran parte delle imprese abbiano adottato modelli 231 di grande efficacia, quindi era una scommessa nel 2012, e il rischio fortissimo era che depositare questo obiettivo in un piano nazionale anticorruzione che lasciasse poi le amministrazioni sole nel fare questo lavoro, finisse per diventare l'ennesimo adempimento burocratico e l'ennesimo fallimento nella prospettiva. Allora, l'esempio di Cesena ci dimostra che non si può fare prevenzione della corruzione, ma non si può fare neanche semplificazione organizzativa, non si può fare neanche definizione degli obiettivi e performance organizzativa, se non si mette in conto che l'amministrazione dalla quale partiamo per migliorare deve essere modificata. Non c'è nessuna probabilmente amministrazione, né di un ministero né di un grande comune, poi non parliamo del caso di tanti comuni che insieme devono immaginare una nuova organizzazione comune, perché questa è la sfida delle unioni. La sfida delle unioni è creare delle amministrazioni nuove al servizio dei comuni. Questa è la novità, e mi pare che le cose che ci hanno detto sono quantomeno una sicura consapevolezza del problema, e questo è già tantissimo, perché quando tu puoi dire un'amministrazione è consapevole del problema, il passo è già rilevantissimo. E naturalmente, perché dico soddisfazione? Perché obiettivamente nei primi anni di esperienza ANAC e le prime generazioni di piani triennali la soddisfazione non era rilevante. Abbiamo dovuto constatare che molto spesso i piani erano mero adempimento amministrativo quando andava bene. In alcuni casi erano addirittura dichiarazioni per il futuro, di futuro intento, cioè dietro non c'era nessuna effettiva autoanalisi organizzativa, individuazione dei problemi organizzativi, individuazione di misure, individuazione di obiettivi. E intorno a questo anche una nuova lettura del problema della performance, perché se non facciamo questo, e gli OIV sono uno strumento essenziale da questo punto di vista, noi non facciamo il salto qualitativo sul piano organizzativo. Dico grande soddisfazione perché, lo ricordava il rappresentante dell'ANCI, noi insieme all'ANCI abbiamo per il piano 2016 ha messo in piedi dei tavoli sui piccoli comuni, sulle città metropolitane, che come vedete cominciano a dare i frutti. Diciamo, questo metodo ormai sta diventando il metodo tipico di costruzione del piano. Piano 2017, abbiamo in corso, in questi giorni, oggi stesso ne abbiamo un altro, abbiamo quattro tavoli, vi dico gli obiettivi, che ci dicono come intende lavorare, come sta lavorando l'autorità. Le autorità portuali, i commissari straordinari di governo, i fondi strutturali europei, le università. Anche questo è un argomento molto delicato. Le università erano, non so se qualcuno di voi si ricorda che il presidente Cantone disse che anche nelle università c'è rischio di corruzione, ci sono conflitti di interesse, le università reagirono molto male. Beh, posso dire con soddisfazione che il tavolo dell'università oggi è un'occasione per mondi del sistema universitario, le università, il ministero, l'ANVUR, il CUN, per parlarsi, perché in realtà non si erano parlati in questi anni e posti intorno all'obiettivo, ma le cose che sto facendo, a quali rischi, per esempio di conflitti di interesse, di prese improprie, di decisioni amministrative sono esposti? Beh, questi signori si sono messi intorno ad un tavolo e questo lavoro non si traduce in una elencazione da parte dell'ANAC di doveri, di cose da fare, ma di spunti. Cioè noi indichiamo, per esempio alle università, guardate che quando fate reclutamento dei docenti, quando fate ricerca scientifica, quando fate didattica, quando fate acquisti, siete esposti a questi rischi. E se ci ragionate bene, questi rischi li potete affrontare, ad esempio, con misure di questo tipo, lasciando le amministrazioni pienamente titolari del momento organizzativo. Questo è il profilo. Cioè nessuno può immaginare un piano nazionale che dica in maniera uniforme cosa si fa in tutte le pubbliche amministrazioni per prevenire la corruzione o per fare meglio performance. Questo è il piano ha questo elemento di atto di indirizzo che serve a dare delle indicazioni, chiamiamole piste, una guida per le pubbliche amministrazioni. Ma se le amministrazioni non rispondono, non c'è reazione, beh, allora la scommessa è perduta. Ecco, per questo dico che l'occasione di oggi, ma io spero che ce ne saranno tante, domani è stato ricordato, abbiamo il nostro annuale appuntamento con i responsabili di prevenzione della corruzione, che sono il punto per noi fondamentale di interlocuzione. L'ANAC parla attraverso i responsabili di prevenzione della corruzione e cerca il più possibile di supportarne il lavoro. Ho visto che per esempio a Cesena il tema del supporto al responsabile è colto nella sua importanza. Questo, come si fa a fare il lavoro di analisi organizzativa se il responsabile di prevenzione della corruzione non può chiamare a sé, come è stato fatto di nuovo a Cesena, tutti i vari uffici, chiamandoli ad interrogarsi sui rischi corruttivi? Diciamo, un processo laico, scientifico, in cui si va alla ricerca di misure organizzative. E qui chiudo il rapporto al richiamo che è stato fatto sulla dimensione etica. Le misure di prevenzione della corruzione in realtà non sono misure etiche, sono misure organizzative, sono fatti giuridici, che producono effetti giuridici, che hanno come unico scopo quello di ridurre il più possibile lo spazio, le possibilità per la corruzione. La dimensione, chiamiamola etica, si muove su un altro piano, sarebbe quella dei codici di comportamento. Però anche qui la modificazione della legge 190, quando ha detto che le amministrazioni devono fare codici di comportamento con rilevanza giuridico-disciplinare, ci dice che stiamo ampliando un'area di rilevanza giuridica in cui il diritto dice quali sono i comportamenti da tenere. Poi c'è un'area personale, l'area sfera del singolo, in cui ciascuno deve rispondere alle richieste di maggiore eticità in termini di moralità del proprio comportamento. Ma questa è una conseguenza ulteriore. Lo scopo dei codici di comportamento è di ragionare anche qui in maniera condivisa, compartecipata con tutto il personale, domandandoci: ma i doveri che ho di comportamento sono sufficienti a prevenire i rischi? Non sarebbe il caso di rendere alcuni doveri più significativi, più pregnanti? Ecco, come vedete, la prevenzione si gioca sia sul piano delle misure organizzative, sia sul piano dei comportamenti individuali dei funzionari. È un lungo lavoro, però devo dire, da oggi credo che possiamo uscire più confortati sul fatto che è un lavoro che le amministrazioni cominciano a sentire come un lavoro rilevante e utile. Grazie.